Ascoltatrici, un saluto ascoltatori da Ira Rubini, Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Come sempre il numero per scriverci 331-6214013 con Telegram, WhatsApp o un SMS, diretta a @popolarenetwork.it se volete usare la mail. Altrimenti scriveteci a cult@radiopopolare.it, seguiteci sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare dove potete ovviamente anche scriverci e ritrovateci in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi. In chiusura di puntata scopriremo qual è il programma di Milano oltre 2025, la danza contemporanea ritorna a Milano con questa importante rassegna. Sarà nostra ospite in studio Giulia Scotti, che è drammaturga ma anche graphic novelist e scrittrice, perché esce in forma di libro quello che è stato uno degli spettacoli più interessanti dell'estate, diciamo così, della nostra scena contemporanea. Vi parleremo poi invece di una manifestazione che si svolge in questi giorni a Villa Santa, il Festival delle Geografie. In realtà è un programma molto articolato con appuntamenti diversi, poi vi spiegheremo meglio nel servizio che ha preparato per noi Tiziana Ricci. E adesso ritroviamo Barbara Sorrentini perché parliamo di un altro appuntamento importante della fine estate a Milano, il Mix Festival. Barbara Sorrentini, buongiorno.
Sì, buongiorno. Certo, il Mix Festival ormai è un'abitudine alla 39esima edizione, quindi stiamo diventando quasi quarantenni con questo festival che si tiene ogni anno, soprattutto al Teatro Strehler, poi altre nuove location come per esempio il Cinema Arlecchino, che non l'aveva ancora ospitati, e il CAM Garibaldi, che si trova in Corso Garibaldi. I direttori artistici sono Lara Vessari e Federico Manzion, probabilmente collegati con noi.
Sono qui, buongiorno.
Buongiorno
a voi.
Buongiorno a voi.
Prima di cominciare questa edizione, volevo anche con voi ricordare in qualche modo Robert Redford, perché sappiamo che non è stata in realtà un'icona gay a tutto tondo, come si usa dire, ma ha fatto tanto, perché lui si è speso tantissimo per i matrimoni omosessuali, ha dedicato al Sundance Film Festival tutta una sezione dedicata al cinema queer, e sappiamo che lui, insomma, per tutti ogni tipo di diritto è sempre stato presente. Ecco, volevo capire con voi se farete un ricordo o insomma che cosa è stato per voi.
Sicuramente, come dicevi tu, non è solo stata un'icona, ma anche un grandissimo sostenitore per i diritti della comunità. Quest'anno purtroppo non abbiamo previsto in scaletta un ricordo, ma abbiamo in programma di dedicare un post su Instagram. Purtroppo non siamo riusciti a inserire in scaletta perché, come ben
tutti,
sai,
non eravamo pronti.
Non eravamo pronti e quindi purtroppo ci viene difficile inserirlo in scaletta, ma ci stiamo attrezzando assolutamente per dedicargli un ricordo.
Benissimo, parliamo un po' invece del programma quest'anno molto articolato, che prevede ovviamente tanto cinema, come sempre tanti incontri, un premio quest'anno a Paola Jezzi, che è la Paola di Paola e Chiara, tra l'altro, poi se volete dirci perché avete scelto lei, e accompagnarci un po' dal film d'apertura al film di chiusura, che cosa si vedrà di nuovo e qual è il filo conduttore quest'anno.
Allora, io partirei subito appunto dal premio More Love, che è un po' stato il punto di partenza per me e Lara nel creare l'articolazione di questo festival. Stavamo cercando appunto una persona da premiare quest'anno, dopo l'anno scorso che avevamo scelto il CIG di Milano, e subito ci è venuta questa idea, subito d'accordo, ci siamo subito interfacciati con lei, che ha accettato molto volentieri. Ovviamente proprio per riconoscere quanto anche lei si sia spesa a favore della... come icona e non solo, no? Proprio perché è una persona molto vicina a noi. Dopodiché possiamo dire che abbiamo cercato di lavorare per tornare il più possibile al cinema e soprattutto per dare un'impronta che ricordasse soprattutto il nostro claim che è Action, che è un invito a ritornare protagonisti e protagoniste del cambiamento. Nella selezione dei film abbiamo dato particolare attenzione alla tematica delle famiglie e di questo lascio parlare un attimo Lara.
Sì, allora diciamo che senza accorgerci un po' siamo partiti da Action per poi capire che in realtà la selezione dei film che adesso sono in tabellone era una grandissima rappresentazione di ogni tipo di famiglia. Di questo noi siamo stati contenti e contente, insomma, del fatto di essere proprio riusciti a legare con questo filo conduttore non solo la programmazione cinematografica, ma poi anche tutto un po' anche il palinsesto, diciamo, degli eventi collaterali di Mix, quindi le talk e quest'anno la novità dei workshop, che appunto sull'onda del nostro claim Action è un po' un invito a partecipare non più come spettatori e spettatrici passive o all'ascolto, ma proprio a sperimentare, toccare con mano un'attività oppure una scoperta di una parte di sé. Quindi diciamo che partiamo con la programmazione, il film in apertura è Dreams in Nightmares, quest'anno è un road movie e quindi appunto la prima rappresentazione, no, di questa famiglia che non è la famiglia tradizionale, ma sono queste tre ragazze nere in cerca della loro quarta amica apparentemente scomparsa, quindi diciamo che è la famosa chosen family, e poi si va avanti così per tutto il festival.
Di oggi, tra l'altro, giusto?
Esattamente. Esatto, siamo tra l'altro molto felici che l'80% delle nostre pellicole siano in anteprima italiana, quindi c'è stato un grandissimo lavoro da parte del team di programmazione nella ricerca, soprattutto nella selezione accurata, oltre 200 titoli sono stati visionati e passati, diciamo così, sotto gli occhi attenti, e poi ne sono stati selezionati 37 tra lunghi, doc, corti e video musicali.
Ecco, poi tutti questi naturalmente si troveranno sul vostro sito e si potrà scegliere, leggere le sinossi, c'è una tessera, certo, tra l'altro i 20 euro per vedere i film. Volevo invece chiedervi una cosa anche sui nuovi luoghi che avete scelto e come avete un po' suddiviso, certo, il programma nei nuovi luoghi.
Sì, allora in realtà il nuovo luogo per eccellenza è appunto il Cinema Arlecchino, che siamo molto contenti di avere nella nostra squadra quest'anno, e un momento molto importante sarà tutta la rassegna dei corti che ci sarà domenica mattina. I corti sono un momento molto atteso dal pubblico del Mix e molto seguito. E poi c'è la conferma della Casa di Quartiere Garibaldi, che è un'altra sede a cui siamo molto affezionati, di fianco al Teatro Streller, che quest'anno ospiterà tutta la parte di workshop, e poi un'altra, diciamo, realtà confermata quest'anno, che è Checkpoint, e invece una new entry che è il Pronto CIG di CIG Milano.
Vi chiedo un'ultima cosa invece legata al film di chiusura, di Morgan Simon con Valeria Bruni Tedeschi, che adesso stiamo vedendo sul grande schermo con le due grandi attrici, invece qui è proprio, certo, un personaggio opposto, no, a quello della grande diva.
Assolutamente sì, ci tengo a dire che è un film che abbiamo fortemente voluto tutti e tutte all'unanimità, Valeria Bruni Tedeschi chiaramente non ha bisogno di presentazioni, e in questo film interpreta una madre con una madre single senza lavoro che vive in un quartiere popolare di Parigi e si lega inaspettatamente a un'altra donna. E, diciamo che appunto sì, a differenza di Duse, qua parliamo di una persona che non ha una direzione, non è una donna apparentemente forte, anche se poi in realtà durante il film scopriamo che forse la forza ce l'ha e deve solo capire come tirarla fuori. Siamo veramente felici di averlo, anche se fuori concorso, ma è un'ottima chiusura di festival. E tra l'altro da noi ci sarà proprio Morgan Simon in chiusura, che spenderà due parole, diciamo, prima della proiezione.
Lara e Federico, intanto vi ringrazio molto. Da domani andate sul sito e soprattutto anche sulle pagine, perché c'è Facebook, Instagram, Mix Festival, e lì trovate tutto quello che vi può interessare e anche di più, perché immagino che aggiornerete in tempo reale.
Esatto, certo. Quotidianamente.
Benissimo, grazie, buon festival.
Grazie.
Ciao.
Grazie a voi.
Grazie.
E allora, salutando i due condirettori del Festival Mix, saluto anche Barbara Sorrentini.
Posso fare una segnalazione molto sì. veloce, però mi premeva farlo. Allora, questa sera a Nuova Armenia, sai, il cinema Armenia che spesso sì. come ospitiamo, ci sarà il primissimo film di Saverio Costanzo, che adesso invece è al cinema con Elisa, che è Private, che forse ricordate che si parlava di territori occupati palestinesi quando una casa veniva sì. invasa da una pattuglia israeliana. Ecco, questa sera alle 20:30 ci sarà Saverio Costanzo e Saverio Costanzo sarà presente
a presentare
Armenia. Era esatto, Elisa invece di Leonardo Costanzo, quindi non faccio una confusione ulteriore.
Ricordiamo,
segnalarlo perché è un film importante, insomma.
Giustissimo. Allora, ricordiamo anche noi Robert Redford attraverso un brano immortale, Burt Bacharach, South American Gateway, da Butch Cassidy. A risentirci. Ciao Barbara. Ciao, ciao. Insomma, che colonna sonora quella di Butch Cassidy, 1969, difficile non commuoversi un po' pensando a Paul Newman, a Catherine Ross e a Robert Redford, scomparso da poco, ascoltando questo che era la traccia principale della colonna sonora, che però è strapiena di pezzi che potremo ascoltare anche nei prossimi giorni, proverbiali, notissimi, tutti li conoscono, magari non tutti sanno da dove arrivano, ma certamente una colonna sonora, mi viene da dire, che ha tante parentele, quelle con le stesse cose che stava cominciando a sperimentare Ennio Morricone, l'utilizzo della voce di una vocalist femminile, oppure anche i tempi sincopati che mi fanno venire in mente pezzi anche precedenti, da Take Five in poi. Ma non voglio mettermi a disquisire, devo dire che ho riascoltato con grande piacere questo pezzo, South American Getaway, dalla colonna sonora di Butch Cassidy, per ricordare Robert Redford. E adesso però vi parliamo del Festival delle Geografie, il libro del mondo. Si terrà questo festival a Villa Santa, vicino a Monza, dal 18 al 21 settembre 2025, con il tema Città, luoghi, racconti e visioni urbane. È un evento organizzato dal Comune di Villa Santa, dall'Associazione La Casa dei Popoli. Si apre domani pomeriggio con incontri, spettacoli e mostre dedicati all'attualità e alla sostenibilità delle città. Si terrà a Villa Camperio e in altri spazi, incluso il municipio di Villa Santa. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
La sala mostre di Villa Camperio a Villa Santa ospiterà fotografie per tutta la durata del festival. Verranno inaugurate le mostre giovedì alle 18.30. E vertono sui temi del fenomeno urbano, di come sta evolvendo in varie zone del mondo, in vari paesi. Una delle mostre si interroga sul futuro di Kibera, una bidonville vicino Nairobi, in Kenya. Il titolo è Kibera, il più grande slum dell'Africa tra degrado e creatività. Le fotografie sono quelle di Bruno Zanzottera, che ha lavorato al progetto con la giornalista Anna Pozzi.
Kibera è una bidonville di Nairobi, è una delle più grandi bidonville dell'Africa ed è anche una delle più antiche, quindi si trova, essendo parecchio antica perché è stata creata all'inizio del XX secolo come baracche per i militari del King African Rifles, praticamente è abbastanza vicino anche alla zona centrale di Nairobi.
Io ho visto le tue fotografie e devo dire che ho avuto l'impressione di una povertà estrema.
È assolutamente sì, nel senso che Kibera è proprio una bidonville e come tante bidonville africane, non solo africane, è fatta di baracche, c'è una disoccupazione estrema e situazione anche di criminalità.
Allora, povertà estrema, tuttavia c'è un rischio per questo luogo.
Sì, come in molti posti, essendo abbastanza centrale, quindi è una zona appetibile da un punto di vista per speculazione edilizia o così, il presidente William Ruto ha detto che entro 10 anni in tutto il Kenya non ci saranno più bidonville e verranno praticamente sfollate. Solo che spesso, come abbiamo visto in tanti altri posti, questa è quasi una scusa per radere al suolo tutte le case, le baracche dove la gente vive, e non dare nessuna alternativa.
Ecco, questo diciamo è il pericolo che corre, no? Quindi non un aiuto per migliorare, ma il rischio è quello che venga spazzata via per una speculazione, immagino edilizia o insomma una speculazione di natura economica.
Sì, perché come dicevo, essendo vicino al centro di Nairobi è molto molto appetibile come zona. E noi abbiamo visto anche in tante altre situazioni di questo genere, con la scusa di risolvere problemi di degrado, la gente viene cacciata via, vengono distrutte le loro abitazioni, anche se sono baracche, però non gli viene data un'alternativa.
E voi con questo progetto che finalità avete avuto? Insomma, qual era il vostro obiettivo? Perché, come dicevo prima, si vede una povertà estrema, però si vede anche una certa creatività, una certa gioia, no?
Infatti, no, era quello che a noi interessava mostrare, soprattutto con questo lavoro, perché tutti sanno che in una bidonville c'è povertà, c'è degrado, ci sono tutte queste situazioni. Però dall'altro lato, magari è un po' meno conosciuto, che sono anche fonte di creatività molto forte, quindi, e in più stanno nascendo anche tantissime situazioni sociali, di socialità. E quindi persone artistiche aiutano i ragazzini a fare gruppi di danza, gruppi di pittura, di fotografia.
Anche di fotografia?
Sì, sì, ci sono, ad esempio, c'è questo collettivo Masai Mbili, Mbili vuol dire due in lingua swahili, è nata da due personaggi, adesso sono diventati più di 20 o 30 che lavorano, ci sono fotografi, ci sono pittori, ci sono addirittura persone che fanno anche filmati, cinema.
Poi c'è una qualche forma di sbocco, perché qui, per esempio, davanti a me c'è una ragazzina graziosissima in un gesto di danza, e poi ci sono degli altri ragazzi che sembra, non so se stanno giocando, se stanno ballando.
Sì, quello è uno dei tanti progetti nati all'interno delle Bidonville, che si chiama Project Elisu, e sono dei ragazzi che stanno raccogliendo tanti ragazzini e ragazzine e stanno insegnando a loro a fare danza classica.
A suonare, a danzare. Sì, pensi che ci sia una qualche forma di sbocco?
Beh, per alcuni sì, chiaramente non è che questo poi lo puoi sapere all'inizio, come tante di queste cose, poi magari hai persone che sono più brave, più performanti e riescono anche ad uscire da
certo.
Questa situazione, questo chiaro non è per tutti.
Hai avuto la sensazione che ci sia consapevolezza del rischio che corre questo posto tra la gente, insomma?
Sì, 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 è vero che sono parecchi anni che si parla di questo discorso di abbattere chi bera o così, e finora non è mai stato fatto. No, la gente, tra l'altro, moltissimi, non so, lo scorso anno ci sono state anche moltissime manifestazioni, proteste contro il governo, contro la presidenza, non erano esclusivamente per la cosa di chi bera, però anche questa situazione rientrava all'interno delle proteste, moltissimi persone che protestavano erano proprio giovanissime che arrivavano dalle bidonville della città.
Cosa vuol dire fare foto come queste? Vuol dire vivere un po' con loro, stare lì, immagino.
Assolutamente sì. Noi ci siamo appoggiati anche a una realtà molto bella, molto interessante, che è questo Mdogo, che vuol dire anche questo piccolo fratello in lingua kwisaili, Rescue Center, che è un centro per ragazzi di strada. È creato da un ex missionario, questo padre Kizito Sesana, che vive da tantissimi anni lì in Kenya, e lui raccoglie tutti i ragazzi di strada e poi li manda a scuola, gli dà degli sbocchi, gli dà delle possibilità, e quindi diverse giornate le abbiamo passate con loro e andando in giro per il quartiere e incontrando le varie realtà del quartiere.
Allora, questo viaggio che tu hai fatto con la giornalista, con Anna Pozzi, mi sembra molto interessante, però qui al festival rimane, immagino, insomma, questi giorni del festival, e dopo?
Sì, questo rimane i giorni del festival, il reportage è stato pubblicato su alcune testate, su alcune riviste, e vediamo se in futuro sarà proposto anche ad altre situazioni, ad altre riviste, anche la mostra verrà
riproposta. Sì, sarebbe bello, eh? Sì. Domenica sera poi alle 19 nello stesso festival ci sarà uno spettacolo. Questa volta il tema è l'acqua. È una proiezione di fotografie di Bruno Zanzottera, musiche di Vincenzo Zitello e Fulvio Renzi e il titolo è Aman Iman.
La pubblicità, allora, dunque, quello di cui ci ha parlato Tiziana Ricci, il Festival delle Geografie a Villa Santa, che comincia domani, tutto ovviamente in rete sul sito, sui social, a fra poco con la seconda parte di Cult. Bentornate e bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Mi ha raggiunto in studio la nostra prossima ospite, mi fa molto piacere, l'avevo incontrata In realtà quest'estate, un po' di settimane fa, settimane che ha trascorso tra l'altro in una maniera che mi stava raccontando, che io ammiro molto, poi magari ne faremo un accenno, ma lei è qui adesso a Milano perché sta per presentare un suo spettacolo che io ho avuto occasione di vedere al Kilowatt Festival di Sansepolcro proprio quest'estate. In quell'occasione l'ho intervistata e abbiamo diffuso già la nostra prima conversazione durante l'estate. Dopodiché ci siamo ripromesse di rivederci quando lei fosse passata da Milano. Ora è l'occasione, appunto domani lo spettacolo va in scena all'Istrio Festival che comincia quest'oggi, anzi scusate, è cominciato ieri sera come vi abbiamo annunciato, e domani sarà la terza giornata dell'Istrio Festival che si conclude poi col premio Istrio questo sabato. Lo spettacolo si intitola Quello che non c'è, ma in realtà da questo spettacolo nascono tante cose. Una, di cui parleremo anche quest'oggi, è un libro che poi sarà presentato più avanti in ottobre sempre a Milano, quindi ci saranno altre occasioni per incontrare Giulia Scotti, a cui do il benvenuto a Radio Popolare. Ciao Giulia.
Grazie, ciao a tutti.
Allora, Giulia è arrivata con la sua bicicletta, col suo caschetto, insomma, cioè informissima, con i capelli corti e tutto il resto, ma ha spiegato che insomma parte di questa invidiabile insomma condizione fisica è data da un'estate particolare trascorsa in un rifugio d'alta montagna in Val d'Aosta, il rifugio Savoia, che credo che molti ascoltatori e ascoltatrici conoscano come me perché è un rifugio storico, dove hai vissuto un'esperienza importante, cioè tu sei una drammaturga, una scrittrice, una graphic novelist, tante cose, ma insomma tanta fatica fisica ma anche tanto tempo per pensare.
Molto. Più fatica fisica che tempo per pensare, a dire la verità. E, però sì, è stato un tempo utile anche in vista di una futura, di un futuro lavoro, di un futuro progetto che è in cantiere e che parlerà appunto di lavoro.
Perché insomma si tratta, molti lo intuiranno, quelli che vanno in montagna, poi quest'estate c'è stato proprio il boom della montagna, visto il caldo, visto il caro spiagge e mille altre questioni di cui abbiamo spesso dibattuto, ma il lavoro che c'è da fare per mandare avanti un grande rifugio è enorme.
Sì. Infatti.
Quindi è proprio il lavoro con la L, insomma, non come noi qui che facciamo finta di lavorare. No, sto scherzando, però insomma diciamo è proprio il lavoro inteso come quello che ti attraversa un po' anche fisicamente, no?
Sì, lavoro fisico.
Bene, allora, però Giulia Scotti appunto è drammaturga e anche performer perché ha portato in scena questo bello spettacolo, Quello che non c'è, che domani potrete vedere al Festival Istrio, uno dei tre titoli che vanno in scena domani al Festival Istrio all'Elfo Puccini di Milano. Torniamo a raccontare Quello che non c'è, come è nato.
Allora sì, lo spettacolo nasce da una storia personale che io ho vissuto in maniera molto indiretta, perché in realtà è la storia di mia zia che muore quando io sono bambina. Intorno alla morte di mia zia c'è un silenzio di famiglia, per cui non ci viene spiegato, anche perché eravamo molto piccoli, il motivo della sua morte, fino al momento in cui io da ragazza, ho circa 25 anni, a quel punto vengo a sapere da mio padre come è morta mia zia, e mia zia aveva un problema con l'alcol, quindi io ricevo questo racconto da mio padre e diversi anni dopo decido di scrivere uno spettacolo. Questa è l'origine, diciamo, a dirla tutta, in quel momento l'idea era di scrivere la sceneggiatura per un fumetto.
Sì.
E dopo in realtà è stato scritto, ho scritto il testo una volta finito l'ho fatto leggere a delle persone sia nel campo del fumetto che nel campo del teatro, che è quello in cui io mi sono formata, e in particolare grazie a Daria De Floriane e Antonio Tagliarini, che hanno letto, sono stati tra i primi a leggere il testo, è nato poi questo processo che ha portato alla creazione dello spettacolo.
Lo spettacolo che appunto vi consiglio di andare a vedere domani a Istrio Festival, ha una caratteristica. Ci sei tu in scena che ti muovi attraverso vari punti del palco che hanno significato, posizioni che hanno un significato particolare, che evidentemente noi impariamo a riconoscere man mano che tu porti avanti, no? Il racconto, la storia, che però non è una narrazione lineare, è appunto scritto in una maniera differente. Però ci sono anche tante immagini che proprio ci riportano al mondo del fumetto, della graphic novel, no? Quindi non è andato perduto quel primo spunto, anzi fa parte dello spettacolo. Come lo ha integrato proprio dal punto di vista scenico?
Allora, all'inizio non c'era l'idea che ci fosse il fumetto, l'elemento del disegno in scena, ma... durante le prove ad un certo punto ci siamo resi conto che a me venivano delle immagini, sì, che avrei voluto riprodurre in scena. Ad esempio, ad un certo punto mi sarebbe piaciuto che ci fosse questo cervo che compariva dietro, o che ci fossero degli uccelli che volavano. Erano tutte delle idee sceniche che richiedevano un budget che chiaramente noi non avevamo. E c'era un'altra questione che era come portare in scena il padre,
sì,
perché questo racconto ha comunque prende la voce di mio padre, e non potendo convocare mio padre sulla scena, ad un certo punto per me si è manifestato in modo chiaro che un modo per tenere tutte queste idee che mi erano venute sarebbe stato utilizzare il segno grafico, quindi il disegno, attraverso le proiezioni, che è quello che poi è successo.
E sono proiezioni, nonostante la drammaticità della storia, perché alla fine si racconta di una scoperta da parte tua, di una storia, no, di un non detto familiare che è andato avanti per tanto tempo, e che ovviamente se era un non detto familiare, chiaramente era un non detto drammatico. Insomma, di solito si tendono a tacere le cose che fanno male, che sono dolorose o che non si possono ammettere. La zia Daniela, insomma, è una zia che aveva tanti problemi personali, e questa è anche la storia di tuo padre che cerca di salvarla, insomma, quindi c'è anche quell'elemento, no? Che tu porti in scena e fai capire bene. L'interazione con i disegni, insomma, cioè la parte, diciamo, legata all'idea del fumetto, sono talvolta, ripeto, nonostante la drammaticità di ciò che viene ripreso e raccontato e poi scritto per la scena, talvolta anche ironiche, cioè tu l'ironia la usi spesso, un'ironia un po' amara, quasi un sarcasmo.
Sì, direi che è un po' una chiave anche della mia scrittura e anche del mio modo di stare al mondo, proprio nel senso, la sensazione che io di me è di essere Paperino, e quindi Paperino, quando leggi le storie, diciamo, di cui lui è protagonista, è un personaggio in qualche misura perdente, ma che fa anche ridere. E alla fine ti affezioni di più a Paperino che a Gastone.
Sì, Gastone è il fortunatissimo cugino, lo dico insomma per quelli che proprio fossero digiuni. Però c'è anche l'elemento della severità verso la famiglia, perché tu insomma un po' di recriminazioni ce le hai, anche perché questa storia non ti è stata raccontata, che vengono traslate appunto col consueto, no? Cioè con uno sguardo sulla famiglia disincantato, affettuoso, ma appunto anche un po', cioè la critica viene trasformata in una presa in giro di alcune cose.
Sì. Sì, sono d'accordo.
Perché non è, come ci eravamo dette quando ci siamo incontrate, non è facile in Italia parlare di famiglia.
Sì. Sì, credo che sia anche un tema, diciamo, comune.
Vabbè, certo, sì.
Non è facile forse anche parlarne in un modo diverso da quello a cui siamo abituati. Ecco.
Più che altro non è facile ammettere che si hanno delle famiglie problematiche, e direi che le famiglie problematiche sono le più frequenti, non le più rare. È che però bisogna sempre far finta, insomma, cioè il contesto ci spinge a far finta che la nostra famiglia sia migliore. Invece tu sei molto brava, a partire da te stessa, insomma, ad ammettere i limiti che tutti hanno, no? Cioè a tutti può capitare una storia come quella che racconti tu.
Sì, poi io sono convinta che cioè mi auguro che, diciamo, da Freud in poi si sia un po' sdoganata anche questa idea della famiglia della Mulino Bianco. Cioè.
Purtroppo mi sa che sta ritornando molto anche in virtù della scarsa memoria storica delle persone, insomma, cioè, no? C'è questa idea propugnata soprattutto da chi, per esempio, una famiglia perfetta non ce l'ha, che però continua a fare appello a questo concetto, direi quasi astratto di famiglia, no? Cioè, che non, poi non corrisponde a quello che è il nostro contemporaneo. E questo bello spettacolo di cui noi siamo un po', come dire, un po' restie a raccontare altro, perché dovete scoprirla la storia, se no, se vi diciamo come va a finire o qual è il problema della zia o insomma tante altre cose, vi roviniamo il piacere di vedere lo spettacolo. Abbiamo detto come è fatto, e dato che appunto il fumetto è parte integrante dello show della performance, era quasi inevitabile che ci fosse anche un libro. Questo libro ormai è una realtà, lo presenterai il prossimo 22 di ottobre qui a Milano alla libreria Alaska, ma raccontaci il libro com'è.
Ma allora, il libro nasce successivamente allo spettacolo.
È già inedita come cosa, no?
Sì, è stato pubblicato qualche mese fa da questa casa editrice che l'ha curato in una maniera davvero impeccabile, che è Sigaretten, che è una casa editrice che ha sede a Bologna.
Mm-hmm.
E io ho mostrato loro i materiali che avevo, e il libro è composto da una parte narrativa che è, segue la drammaturgia dello spettacolo, e da delle parti che sono state disegnate apposta per la pubblicazione e che sono delle parti grafiche, come una graphic novel. Quindi diciamo un libro che è a metà tra la graphic novel e un libro più di narrativa.
È un romanzo, insomma, che racconta una storia, no? Quindi avrete capito, insomma, che Giulia Scotti si muove su tante diverse direttrici, no? Cioè, al di là del rifugio di montagna e delle altre cose che fa nella vita, non si è rinchiusa in un'unica modalità artistica espressiva. Cioè, penso che le piaccia proprio percorrerle tutte, almeno quelle che le interessano. C'è qualcosa che ti manca e che vorresti ancora fare? Intendo come... forse come forma artistica?
Beh, se proprio dovessi dire una cosa grossa, spararla grossa, direi qualcosa che ha a che fare col cinema.
Ah, vedi, ecco, perché visto che sei così visuale, per dire una roba un po' da sciura, come sei visuale, Giulia? Ecco, per cui tu che sei... che sei così visuale, era quasi inevitabile, dovevo pensarci, insomma, che ti piacesse l'idea. E hai già in mente qualche progetto, magari per un cortometraggio oppure anche per un lungometraggio?
Ma in realtà no, nel senso che non c'è uno scenario concreto in questo momento all'orizzonte, è più un desiderio, è più un... Credo che sia molto in linea con il mio percorso fino a questo momento, per cui non mi stupirebbe se succedesse. Cioè, come dire, ne sarei felice, ma sarebbe anche molto coerente.
Bene, allora faccelo sapere, poi magari ti verrà in mente di unire anche la montagna al progetto cinematografico. Beh, insomma, del resto ci sono, no, dei precedenti anche importanti di chi ha scritto, non so, penso a Cognetti, alle Otto Montagne, piuttosto che altri classici, insomma, che uniscono diversi interessi e diverse esperienze. Allora, io vi ricordo che lo spettacolo di cui ci ha parlato Giulia Scotti, Quello che non c'è, sarà in scena domani alle 21 al Teatro Elfo Puccini, Sala Fassbinder, nell'ambito dell'Istrio Festival, e che Giulia ritornerà, e ve lo ricorderemo, alla libreria Alaska il 22 di ottobre a presentare il libro col medesimo titolo alle 18:30, giusto?
Sì.
Quindi sarà un appuntamento che ricorderemo. Grazie di essere venuta a trovarci.
Grazie a voi, grazie a te.
Ciao.
Ciao. Wait until the shower cries for every drip. Breaks the ice, the sweat and the steam, this gushing heat. Our bodies one, confide in me, a
put down everyone. I'll put down everything. If loving this is wrong, then I don't wanna be right. I don't wanna be right. Dagger. Every slip, click is a slip.
E adesso in realtà parleremo ancora dell'Elfo Puccini, perché è uno dei luoghi del festival che stiamo per presentarvi e che recentemente è stato presentato alla stampa. Un festival longevo che ha superato anche tanti ostacoli e difficoltà, ma che è importante per la danza, per la performance, per la scena contemporanea e anche per la città di Milano. Parliamo di Milano Oltre 2025 e siamo collegati per farcelo raccontare un po' con Lorenzo Conti. Buongiorno Lorenzo, bentornato.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Intanto diamo date e tutti i luoghi del festival.
Certo, noi iniziamo il 23 settembre, quindi il prossimo martedì, fino al 19 di ottobre. I luoghi quest'anno sono tanti, perché dalla casa madre del festival, il Teatro Elfo Puccini, ci spostiamo in altri luoghi della città come il Museo Leonardo da Vinci o addirittura oltre la città fino a Gallarate al Museo Maga. È un programma tentacolare questo, che si svolge appunto in luoghi diversi. La nostra idea è anche di cercare di contattare pubblici diversi. A questo proposito anche la nuova relazione con la moda che inauguriamo quest'anno ci ha permesso di intrecciare nuove relazioni e anche i percorsi di altri artisti, non della danza, ecco, meglio degli stilisti, dei fashion designer.
Sì, beh, in testa no? C'è Antonio Marras, che da sempre si occupa anche di teatro, no?
Esatto, esatto. Antonio Marras sarà con noi con un'installazione dal titolo Manus Manus. La inauguriamo il 26 di settembre al Teatro Elfo Puccini, nella sala Atelier, con un'azione performativa curata da Biagio Caravano. E sarà visitabile e fruibile agli spettatori per tutta la durata del festival, o meglio più o meno fino al 7 di ottobre, dove ci sarà un'altra chiusura, sempre con una microazione performativa curata invece dall'artista quebecchese Andrea Pegna. L'altra relazione molto importante che apriamo è quella con l'Archivio Missoni, questa collaborazione resa possibile invece dal Museo Maga di Gallarate, dove saremo invece il 4 e il 5 di ottobre in occasione delle giornate del contemporaneo con una performance molto interessante di Masako Matsushita. Lei è un'artista italo-giapponese che 12 anni fa presentò questo lavoro dal titolo Undress sull'atto politico del vestirsi e svestirsi, e in scena lei usava queste lunghe strisce nere. A luglio siamo stati all'Archivio Missoni, abbiamo incontrato Luca Missoni e in occasione della 4 ottobre, appunto nelle giornate del contemporaneo, Masako Matsushita sarà al Museo Maga e dialogherà con i tessuti, le strisce fiammate della Maison Missoni.
Bene, e come al solito c'è Vetrina Italia domani per i nuovi talenti italiani, ci sono diverse sezioni.
Ci sono diverse sezioni, esatto, la scena italiana è viva e vitale. Noi inauguriamo appunto la prossima settimana con un double bill firmato dalla compagnia romana Spellbound Contemporary Ballet, programma a doppio firma, Jacopo Godani, storico direttore artistico della Dresden Frankfurt Dance Company, e Mauro Assolti, che invece è l'anima e fondatore della compagnia romana. Tante sono le presenze italiane, altrettanto sono quelle straniere, due nomi di punta. Il primo che voglio farvi è quello del Ballet de Lorraine. Il Ballet de Lorraine, vi dico solo che sono 24 danzatori in scena, tutti under 25, che attendiamo con grande ansia nelle weekend del 4 e 5 di ottobre, anche loro con un doppio programma che recupera un pezzo del repertorio della danza contemporanea firmato da Trisha Brown e una nuova, travolgente e coloratissima creazione del coreografo portoghese Marco da Silva Ferreira. Ci tengo ad evidenziare la presenza di Ballet de Lorraine perché è la nostra compagnia associata per il prossimo prossimo triennio. Ogni anno Valle del Loren sarà ospite del festival con un programma diverso. Assieme a loro vi segnalo anche la presenza invece del Kulberg Ballet, che manca a Milano dal 1994, l'ultima volta era stato al Teatro Lirico, e l'11 e il 12 di ottobre saranno invece ospiti del Teatro Elfu Puccini con una coreografia dal titolo Exposure, che è la quota, diciamo, dirompente di Milano Oltre 2025. Abbiamo voluto recuperare un po' di quella energia propulsiva degli anni 80, gli anni in cui il festival è nato, nel 1986.
Eh sì, 1986, si avvicinano i 40 anni di Milano Oltre. Noi chiediamo ancora, perché abbiamo ancora un paio di minuti, a Lorenzo Conti di chiederci se vuole aggiungere qualche cosa a proposito di quello che accade nelle nuove location.
Assolutamente sì, nelle nuove location vi segnalo subito un altro appuntamento molto interessante, molto curioso, che è quello che chiude il festival il 18 e il 19 di ottobre nella Sala Biancamano, questa sala da ballo del transatlantico Biancamano, che è stata ricostruita al Museo Leonardo da Vinci. Questo è un progetto...
È il Museo della Scienza e della Tecnica che tu intendi, esatto, quando dici... Ah, ecco, no, perché noi, esatto, lo chiamiamo così amichevolmente, esatto, ed erroneamente, esatto, così, esatto, a Milano.
Sì, esatto, okay, esatto. E siamo nella Sala Biancamano. Questo progetto è un progetto che nasce come ricerca di dottorato in filosofia e coinvolge il Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Milano e l'azienda Next to You, e le coreografie sono firmate da Stefania Ballone. Cosa accade in questa performance? È una performance partecipativa che mette al centro l'uso delle termocamere, che sono strumenti tecnologici capaci di restituire la temperatura dei corpi sotto forma di immagine in tempo reale. Questo è un progetto molto interessante perché è un chiaro esempio di come i corpi, l'ambiente e diciamo la ricerca universitaria e la tecnologia riescano insieme a produrre conoscenza, a produrre sapere, portare avanti, diciamo, un discorso che quindi diciamo va oltre lo spazio scenico. E altri progetti accadono nelle sedi di alcune scuole di danza della città di Milano con le quali collaboriamo da diversi anni, e anche con il liceo coreutico Pina Bausch di Busto Arsizio. Il programma è davvero molto ricco tra incontri, dialoghi su corpo e moda che saranno curati da Andrea Vignieri, e prevedono la presenza di alcuni nomi di spicco del mondo della moda, da Maria Luisa Frisa a Patrizia Sardo Marras, che saranno, diciamo, l'occasione anche per il pubblico per diciamo in qualche modo condividere anche dei pensieri critici su questa relazione che diciamo ha prodotto nel tempo anche terreni di reciproca ispirazione. La danza e la moda godono di una relazione estremamente speciale, questo lo vedremo sia nelle creazioni in scena ma anche appunto fuori dalla scena.
Benissimo, allora diamo i riferimenti in rete, occorre prenotare, ve lo ricordiamo, insomma è un festival molto seguito e partecipato.
Esatto, sì, il sito su cui trovate tutte le informazioni è www.milanooltre.org. Iniziamo appunto il 23 di settembre al Teatro Elfu Puccini e concludiamo invece il 18 e il 19 di ottobre al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.
Quindi anche una lunga tenitura per un festival che, lo ripeto, insomma, a cui tutti siamo affezionati, 39esima edizione di Milano Oltre. Grazie a Lorenzo Conti, buon festival. Ciao.
Grazie a voi, a presto.
A risentirci. E allora, salutando Milano Oltre, io vi ricordo che oggi comincia Pordenone Legge, la festa del libro e della libertà. Da quest'oggi fino al 21 settembre Pordenone si trasforma davvero non solo in una città di confine, ma in una città con 650 ospiti internazionali e 350 eventi. Tra l'altro il periodo in cui c'è la capitale europea della cultura, Go, fra Gorizia e Nova Gorica, insomma, quindi è anche lo stesso territorio, aprirà oggi il Nobel per la pace Shirin Ebadi Tra gli ospiti internazionali anche l'autore egiziano Alaswani, lo anticipo che sarà anche nostro ospite poco dopo essere passato da Pordenone Legge. Consultate il programma perché, ripeto, è un weekend che per Pordenone rappresenta, diciamo, forse uno dei momenti più importanti anche per la presenza di pubblico ormai molto affezionato. Quindi era l'ultima indicazione che vi diamo da Cult quest'oggi. La puntata termina qui, fra poco le notizie delle 12.30. Noi vi diamo appuntamento domani alle 11.30, come sempre, se volete, oppure naturalmente potete ascoltarci in podcast, come in molti fate. Scriveteci a cult@radiopopolare.it, scriveteci sui nostri social. A risentirci da Ira Rubini. Tut, 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 tut